Allora, carissimi, questa che cos'è? Quinta meditazione? La quinta meditazione, ma sostanzialmente la seconda sul tema della passione, e sarà, vi dico subito, anche l'ultima, perché se volessimo continuare qui, insomma, potete immaginare che cosa c'è. E quindi chiudiamo con questa meditazione il tema. Ecco, vorrei partire da un brano sempre di questo volume che sta molto molto ritornando durante questo ritiro. L'avete notato che è il volume 11. Questo diventi anche uno sprone per chi è ai primi passi a immergersi nella lettura del volume 11 fin da subito, non aspettare mesi che si arrivi dall'inizio. Sì, si inizia dall'inizio, ma è bene immergersi anche subito nel volume 11. Perché nell'11 non dico che c'è tutto, ma c'è tanto, che poi viene allargato, spiegato meglio, esteso, poi nascono altri elementi che Gesù inserisce e poi diventa sempre un rigirare, ritornare sui temi che sono emersi. Però il volume 11 insieme con il volume 12 segnano un passaggio all'interno degli scritti della Divina Volontà. Ecco, carissimi, quando intorno a noi vediamo che le cose non vanno, vediamo che il mondo, come dice Gesù in un brano, perché era una visione che aveva avuto lui, se ricordate, e camminava a testa in giù, no? Cioè con i piedi all'aria e la testa a terra. O quando vediamo anche delle palesi, evidenti, gravi incoerenze in noi stessi innanzitutto, e poi anche in giro, di persone che, come lo stesso Gesù dice, fanno la comunione, si confessano, vita di preghiera, fanno tanto, no? Poi è arrivato il momento della prova, o meglio, il momento della passione, perché la vita di Gesù deve essere anche la nostra vita. Se Gesù è passato attraverso la passione, chi siamo noi che non vogliamo passare dalla passione? E appunto è sempre la volontà umana. Io non voglio passare. Io, come dice qualcuno, io starò sempre bene. Io non mi ammalerò mai. Io non avrò mai problemi. Ed è così forte questo desiderio, o meglio, questa volontà, che appunto anche le legislazioni adesso piano piano stanno andando incontro a questi desideri, trasformandoli in diritti. Perché se tu hai il desiderio di non ammalarti mai, ma siccome è difficile, insomma, che tu non possa ammalarti, che, insomma, comunque, diciamo, ci si ammala, e allora viene anche prevista adesso una legislazione per cui se ti sei stancato di vivere oppure non vuoi affrontare la croce, alleluia, no, ho capito, arrivederci, ecco, buonanotte a tutti, ci siamo capiti. Però ecco, al di là di questi casi estremi, quante volte ci si perde in un bicchiere d'acqua, per cui ci si lascia andare, ci si scoraggia, ci si abbatte per poco, per nulla. Pensiamo alle famiglie, pensiamo alle famiglie. Vi dicevo che abbiamo letto un po' velocemente il discorso del matrimonio, in cui Gesù è stato, mamma mia, molto duro, perché lui parlava di tutti i matrimoni nei quali, insomma, no? Possibile che non si riesca a costruire una famiglia serena, una famiglia tranquilla, nella quale non è che si è immuni dalle difficoltà, ma le difficoltà diventano occasioni di crescita, di santificazione, di diventare più miti, più pazienti, più benigni, di raffinare il proprio carattere. No, ogni difficoltà diventa un modo per far venire fuori gli artigli, come i gatti, che sembrano buoni buoni, ti allisciano poi all'improvviso, mentre ti allisciano, tirano gli artigli e ti graffiano. Allora, ascoltiamo questo brano e capiremo meglio quello che sto dicendo. Siamo nel 2 febbraio del 1917, volume 11. Trovandomi nel solito mio stato, mi sono trovata fuori di me stessa. E ho trovato il mio sempre amabile Gesù tutto grondante sangue, con una orribile corona di spine ed a stento mi guardava attraverso le spine e mi ha detto: figlia mia, il mondo si è squilibrato perché ha perduto il pensiero della mia passione. Che significa ha perduto il pensiero della mia passione? Significa che il mondo ha smesso di pensare alla passione di Gesù. Questa è la causa di tutti gli squilibri. Nella parola squilibrio capiamo quello che stavo dicendo prima. Quando è che le cose in famiglia non vanno? Quando le cose si sono squilibrate. Cioè si è perso l'equilibrio, il punto di equilibrio, il punto su cui ci si appoggiava. Perché, insomma, immaginate ad un cuneo sul quale è distesa una mensola, la mensola si mantiene in equilibrio su quel cuneo quando da un lato c'è un peso che è identico al peso che c'è dall'altro lato. Allora c'è questo squilibrio quando un punto è diventato più leggero dell'altro. Bentrovati, benvenuti a tutti. Continua Gesù. Nelle tenebre, gli uomini, il mondo, nelle tenebre non ha trovato la luce della mia passione che lo rischiarava, che facendogli conoscere il mio amore, quante pene mi costano le anime, poteva rivolgersi ad amare chi veramente lo ha amato. Quindi, l'esperienza delle tenebre, lo avete fatto? Io l'ho fatto, certamente. La facciamo tutto l'esperienza delle tenebre. E dalle mie parti si dice, quando ti passa l'oscurità davanti agli occhi, proprio non vedi più niente, il buio, no? Il nero davanti agli occhi. Ecco, l'esperienza delle tenebre, praticamente è l'esperienza in cui tu ti senti solo, ti senti perso, ti senti bisognoso di qualcuno che ti voglia bene, che ti accolga. Bene, quando ci troviamo in queste tenebre, che facciamo? Andiamo dietro, questa parola ha un doppio senso, però diciamo, quando si è nel buio andiamo dietro alle lucciole. Ecco, per me è il primo senso, non il secondo, no? Il primo senso intendendo le piccole luci, che poi vogliamo intendere anche il secondo senso, beh, non lo so se a qualcuno questa cosa possa interessare, però dietro c'è sempre questo primo senso. Cioè, di fronte a queste piccole luci, a questi inganni, a questi miraggi di persone o situazioni che ti possano dare amore per quanto tu ne hai bisogno in quel momento di tenebra, che a volte possono essere anche le lucciole, ci mancherebbe, purtroppo è così, no? Però le situazioni sono diverse, disparate. Le lucciole, nel senso di piccole luci, possono essere i soldi, può essere il divertimento, può essere sballare con la testa, può essere mandare all'aria la tua religiosità. La tua religiosità, perché se una religiosità non è fondata saldamente sulla roccia, nel momento in cui arriva la pioggia e il vento, quella casa, anziché farsi forte perché è poggiata sulla roccia, viene sbalzata via. Quindi quanta religiosità superficiale, o meglio falsa, c'è in giro? Basta vedere quando arriva l'oscurità nella vita di una persona, che cosa succede? Che cosa succede? E l'oscurità può essere anche quell'oscurità, come dire, naturale, normale, che capita a tutti. Qual è, per esempio, un lutto, come abbiamo detto, come si è parlato oggi nella Santa Messa, insomma. Quindi Gesù dice, quando arriva l'oscurità, anziché guardare me, quanto io li ho amati e continuo ad amarli, anziché vedere fino a che punto io sono stato capace di amarli, guardando me nella passione, questi che fanno? Guardano altrove. E quindi si trovano squilibrati. Perché? Perché per il vuoto, quel peso enorme che sentiamo su di noi nel momento del buio, dall'altro lato, anziché guardare Gesù, chiamare Gesù, mettere Gesù sull'altro lato della mensola con il suo infinito amore che può sollevare tutti i pesi che sono nel nostro cuore, no, no. E continua. nella debolezza non hanno trovato la forza della mia passione che lo sosteneva. Mi è capitato una volta di parlare con una signora che sta vivendo un dramma che una volta era occasionale, ma adesso praticamente è diffusissimo, è all'ordine del giorno. Credetemi, io non sono riuscito a consolare questa cara signora. Perché, come dire, la situazione era questa. Dice: padre, mio marito mi ha lasciato, se n'è andato con un'altra donna. Adesso io mi trovo da solo con i miei figli. Dice: mi ha costretto a fare una cosa che io mai avrei voluto fare, la separazione. E adesso mi sono trovata a combattere anche perché mi è arrivata la richiesta di divorzio e compagnia, no? Tutte queste cose, adesso non scendiamo anche sull'ambito giuridico, come affrontare da un punto di vista giuridico queste cose, che non è il caso. Però diciamo, ecco, questa persona, che era una persona molto religiosa, è una persona che viveva una situazione di tale disperazione che aveva abbandonato la preghiera, aveva abbandonato la pratica religiosa, aveva abbandonato tutto. Allora, in queste situazioni, cosa si può fare? Quale consiglio si può dare? Quale supporto si può dare? Certamente il sacerdote in quella situazione, la prima cosa che non deve fare è mostrarsi particolarmente affettuoso, tenero, gentile, amorevole, cosa che chi spende la propria vita per gli altri è portato sempre a fare, ma in quel caso no. Perché quella persona vive una situazione di debolezza, di fragilità, che ha bisogno di poggiarsi a qualcuno. E certamente non può scambiare lucciole per la terra, insomma, ci vuole sta cosa. E dice: ma guarda, ho trovato una persona che mi capisce, che mi ascolta, che mi accoglie, che mi vuole bene. Sì, io ti capisco, ti ascolto, ti voglio bene, tutto quanto. Ma basta, quindi non posso io andare oltre. Allora dice: signora, ma lei sta pregando? Dice: padre, ormai non prego più, eccetera, eccetera. Dice: stiamo vivendo la Quaresima, perché non si mette ogni tanto davanti al crocifisso e vede un pochettino quello che ha vissuto Gesù, l'abbandono che ha subito Gesù, i tradimenti che ha subito Gesù, e troverà certamente in Gesù quella forza di cui lei in questo momento ha bisogno, perché certamente la situazione è drammatica, è gravissima. Lei non si deve sentire in colpa, tutte queste cose, no? Però ho cercato sostanzialmente di dirle: appoggiati a Gesù crocifisso, l'abbandonato per eccellenza, e troverai forza. Boh, la signora se n'è andata molto amareggiata da questo colloquio, non penso che abbia trovato molta consolazione, perché dice: sì, padre, forse è vero, forse dovevo un attimino pensare di più a Gesù, no, insomma. Com'è difficile trovare chi è forte quando sei debole. Eppure a me sembra facile, eppure nella realtà sembra difficile. Com'è difficile? Mi chiedo, ma è veramente difficile? Ma non lo so. Ditemi voi, chi c'ha la fede? E a che serve la fede? A che serve la fede? No, la fede serve per non farmi venire questi momenti brutti. No, quindi, come dire, l'aspetto preveniente. La fede serve a tutto, serve a prevenire, ma serve anche che tu devi passare attraverso molte tribolazioni se vuoi entrare nel regno di Dio. Devi passare attraverso molte tribolazioni, per carità. Spero che nessuno di voi possa attraversare una tribolazione del genere, perché è tristissima, no? Ma se non è questa, ce ne saranno altre. Gesù che cosa ha detto agli apostoli? Hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Pensate un pochettino che bel complimento gli ha fatto, no? Hanno perseguitato me, non vi preoccupate che a voi non perseguiteranno, perché hanno perseguitato me, no? Ricordo una volta il mio babbo che parlò con un suo amico, insomma, che aveva i figli un pochettino sbandatelli, Perché si lasciavano andare a tutti i divertimenti, a tutte, insomma, gli eccessi del mondo odierno. E gli disse, insomma, senti, per il bene che ti voglio, ti volevo dire che forse sti figlioli vanno un pochettino regolati, vanno un pochettino moderati, perché non è che possono fare proprio tutta sta bella vita, nel senso di una brutta vita, divertimenti. Insomma, e avete capito, no? Il mondo. Sapete che risposta ha ricevuto? E dice, Cumba Nicolì. No, volevo dire in dialetto, no? Però. Vabbè, provo, però non mi scandalizzate. Cumba Nicolì, as canon simo de virtute nui quando ero giovane. Assami liber, assami de, assami diverta a loro, mo che sono giovane. Cioè, non fa niente che non ci siamo divertiti noi quando eravamo giovani noi. Permettiamo almeno che loro si divertano con la droga, le donne, i divertimenti, la notte che si ritirano alle 4, eccetera. Capite? Qua è il problema. Qua è il problema. La debolezza che tu dici, ci sei passato? No. Continua, nell'impazienza il mondo non ha trovato lo specchio della mia pazienza, che gli infondeva calma, rassegnazione, e innanzi alla mia pazienza, vergognandosi, si faceva un dovere di dominare se stesso. Beh, penso che qua siamo tutti quanti coinvolti, insomma, perché attimi di impazienza ci vengono un po' a tutti. Allora è difficile in quel momento istantaneamente pensare a Gesù nella sua mitezza? Forse sì, istantaneamente sì, però quantomeno poi rientriamo in noi stessi come il figlio del prodigo e fissiamo gli occhi su Gesù che è stato schiaffeggiato, su Gesù che ha aperto la bocca e gli hanno sputato in bocca e non ha detto niente, su Gesù che veniva giudicato, lui che è il giudice universale e non ha aperto quasi bocca se non con Pilato, a Gesù che veniva coronato di spine e gliel'hanno premuta fino a entrare negli occhi e non ha fiatato. Devo continuare? E io, per poco poco che non mi danno soddisfazione, non mi accontentano, per poco poco che ho sentito dire che tu hai avuto un pensiero strano su di me. Ma scusami, se ho avuto il pensiero strano su di te, come lo fai a sapere tu? È un pensiero, no? Non è che lo tengo qua dentro, leggi nel pensiero tu. No, che me l'ha detto l'amico, che gliel'ha detto l'amico, che tu avresti avuto questo pensiero. Non lo so, forse. Non mi sembra proprio di averle incontrate queste persone. E qui si perde la pazienza per un non nulla, per un non nulla. Se invece pensassimo alla calma, alla rassegnazione, alla pazienza di Gesù, lui direbbe, questi si vergognerebbero a pensare a me, alla mia passione, si vergognerebbero. E dice, si farebbero quantomeno un dovere di dominare se stessi. Poi se ci riescono, non ci riescono, ma dico, ma faccio proprio schifo, ma faccio proprio schifo, che subito mi metto a urlare con mia moglie davanti ai miei figli, tra l'altro. E continua. Nelle pene, nelle sofferenze, non ha trovato il conforto delle pene di un Dio che sostenendo le sue gli infondeva amore al patire, amore al patire. Ora ci ritorneremo su questo. Perché Gesù non è che portava le sue pene, Gesù portava le nostre pene. Gesù non è che aveva bisogno lui di soffrire, Gesù portava le nostre sofferenze, i nostri dolori, i nostri peccati. E quindi, portando queste sofferenze, lui ci chiamava tutti a collaborare con lui a portare il peso delle sofferenze del mondo. Come? Attraverso l'amore al patire. Al patire santo, non certamente al patire masochista, patire patologico, al patire che è manifestazione di amore e di obbedienza alla volontà di Dio. Perché Cristo sulla croce è stato amore e obbedienza alla volontà del Padre. E quindi, dice Gesù, nel peccato non ha trovato la mia santità, che facendogli fronte gli infondeva odio alla colpa. Ah, in tutto ha prevaricato l'uomo, perché si è scostato in tutto da chi poteva aiutarlo. Cioè, si è fatto aiutare e continua a farsi aiutare da chi non può aiutarlo. Invece io solo posso aiutare l'uomo. Qui è il punto. Oggi si diceva che il Vangelo è innanzitutto una persona. Oggi la gente dice: ma io non ho bisogno di essere cristiano, non ho bisogno di andare in chiesa, non ho bisogno di fare riti. Ma queste persone, ecco, piuttosto che insistere sul fatto che è importante tutto quanto la pratica religiosa, bisognerebbe semplicemente dire: tu non puoi fare a meno di una persona che si chiama Gesù, punto. Poi il fatto che questa persona la incontreranno nei sacramenti, nei riti, nella vita della Chiesa, tutto questo viene dopo, lo capiranno piano piano. Bene, e quindi Gesù finisce: quindi il mondo ha perduto l'equilibrio, ha fatto come un bambino che non ha voluto più conoscere la madre, come un discepolo che, sconoscendo il maestro, non ha voluto più sentire i suoi insegnamenti né imparare le sue lezioni. Cioè, gli ha sbattuto la porta in faccia. Proprio pochi giorni fa mi è capitato una mamma che mi ha chiesto, dice papà, se puoi pregare per mia figlia. E tu perché? Tanto brava. Dice: no, se n'è andata di casa. Possibile. E perché se n'è andata di casa? Perché se n'è andata a convivere con il suo fidanzato. E vabbè, ma c'era bisogno di fare tutte queste sceneggiate, si fa le valigie, si chiude, sbucchiude, sbatte la porta, cioè, vi ha chiesto qualcosa? No, non ci ha detto niente, ha fatto tutto da sola. Cioè, non lo so, forse l'avrà imparato in televisione, che quando uno va a convivere deve andare a sbattere la porta in faccia alla mamma, non lo so che cosa, no? Perché non è che hanno litigato, hanno fatto discussione sulla morale, sulla... niente, così. Mamma, ciao, finito, basta. Poi quando litigherà, da mamma tornerà, questo è poi un altro discorso, no? Però diciamo, Gesù fa questo paragone di un figlio che non ha voluto conoscere la madre, di un discepolo che ha disconosciuto il maestro. Così viene trattato Gesù. Che ne sarà di questo bambino? Che ne sarà di questo discepolo? Attenti, saranno il dolore di se stessi ed il terrore e dolore della società. Terribile questa frase, perché Gesù non sta dicendo saranno il mio dolore, le mie pene. Anche l'abbiamo ascoltato, l'abbiamo letto precedentemente, perché ogni peccato è un'offesa a Dio, ok. Ma qua sta facendo un discorso molto esistenziale, molto umano, proprio: amico mio, tu ti stai scavando la fossa con le tue mani, il dolore sarà tutto tuo, capito? Cioè, tu sarai il primo a pagarne le conseguenze, e non solo tu, ma il terrore e il dolore della società sarai tu. E che significano queste espressioni? Noi non ci rendiamo conto che un bambino che cresce non sano, non mi sto riferendo adesso all'aspetto fisico, insomma, no? Mi capite bene? All'aspetto morale. Un bambino che cresce disordinato da un punto di vista morale è un bambino che disordinerà la società intorno a sé. Quindi sarà terrore, dolore, scompiglio per la società. Questo dice Gesù. Di controaltare, noi però dovremmo dire che un bambino che cresce sano moralmente, che cresce veramente radicato e fondato nella verità, che si chiama Gesù Cristo, dovrebbe essere una persona che nella società mette ordine, che non è terrore e dolore, ma è gioia, consolazione. Ma io mi chiedo, questi nostri bravi figlioli che cresciamo in oratorio, in parrocchia, sono persone che veramente mettono a posto la società? Oppure magari vivono la religiosità a livello intimistico, personalistico, non il personalismo filosofico, che per carità, tanto di cappello, gloria a Dio che c'è il personalismo, no, personalistico nel senso dispregiativo del termine, cioè tutto il chiuso dentro me stesso. E ti vedi che all'improvviso mi è capitato un po' di tempo fa che un giovane, bravo, cresciuto in parrocchia, moralmente retto, tutto quanto, una bella famiglia, mi fa una domanda che mi fanno cadere le braccia. Dice: "Don Pierpaolo, mi hanno chiesto di candidarmi, ma è bene che un cattolico si impegni in politica?" Cioè, scusate, dico io, e che deve fare un cattolico laico? Se ne deve stare in un convento chiuso? Andiamocene tutti in convento. Che deve fare un cristiano laico? Certo che si deve impegnare nella politica. Come non si deve impegnare nella politica? Certo che tu devi cambiare la società, anche stando, qualora tu venissi eletto, in ruoli dirigenziali. Perché no? Perché no? Cioè, ti fai pure la domanda. Ecco il punto, no? Perché io sono cristiano, sai, entro nel mondo della politica, là c'è tanto marciume, e poi mi posso sporcare, e poi me ne vado all'inferno. No, tu vai lì e metti ordine, metti pulizia. Metti pulizia. Non so se rendo l'idea. E ecco che cosa significa questo sarà dolore e terrore della società. E tale è divenuto l'uomo, terrore e dolore, ma dolore senza pietà. Ah, l'uomo peggiora, peggiora sempre, ed io me lo piango con lacrime di sangue. Beh, carissimi, visto che allora Gesù ha accennato a questo discorso dell'amore al patire, ma veramente il patire è qualcosa che può esserci utile? In che senso? Nel senso che io, se ho una malattia, non è che non ci vado dal medico, devo andarci, e devo andarci pure subito, prima che peggiora la situazione, no? Però le croci, intese proprio nel senso stretto del linguaggio comune, le croci sono inevitabili e vanno accolte, abbracciate e anche amate, perché in esse c'è sempre la mano di Dio che viene a plasmarmi, a modellarmi a sua immagine, a sua immagine. Per cui chiaramente la croce, nella misura in cui è secondo razionalità che tu devi fare in modo da alleviare questa croce, tu la devi alleviare, come no? Ci mancherebbe altro. Ma ascoltate questo passaggio del volume 23, 17 settembre del 1927. Dice Gesù: "Figlia mia, le pene sono come il ferro battuto dal martello, che lo fa sfavillare di luce ed infuocare tanto da trasmutarsi in fuoco, e sotto i colpi che riceve il ferro perde la durezza, si rammorbidisce in modo che si può dare la forma che si vuole. Tale è l'anima sotto i colpi del dolore: perde la durezza, sfavilla di luce, si trasforma nel mio amore e diventa fuoco. Ed io, artefice divino, trovandola morbida, le do la forma che voglio. Oh, come mi diletto a farla bella." Guardate che è bellissimo vedere delle persone che sono state veramente oggetto di tante percosse e che si sono lasciate veramente abbassare, umiliare, plasmare dal Signore, perché hanno accettato tutto serenamente, con gioia e anche con gratitudine. Grazie Signore per questa croce che mi hai donato, che hai permesso nella mia vita. Grazie, grazie. È un onore, Gesù, ricevere la croce, è un onore. Ma quanto è triste invece vedere delle persone che di fronte alla croce diventano ancora più duri, ancora più aspri. E questa è la verità che purtroppo sperimentiamo in noi e intorno a noi. Quindi l'amore al patire è questo, l'amore a quei colpi di martello dell'artigiano, del fabbro, che per fare qualche cosa di artistico ha bisogno di riscaldarlo, di sfavillarlo e di batterlo. Siamo o non siamo quello che San Paolo dice, argilla, vasi di Creta? E allora, se siamo dei vasi di Creta, non permettiamo di diventare secchi, rigidi, perché se diventiamo rigidi basta un colpettino e ci spacchiamo a metà. Se invece ci lasciamo rammollire da Gesù, Gesù ci può dare la forma che vuole, non la forma che vogliamo noi, quella che vuole Lui. In un altro brano degli scritti Gesù dice che le anime che vogliono vivere la divina volontà devono essere materia morbida, usa proprio questo termine, materia morbida, morbida. Bene, e allora carissimi, avviandoci verso la conclusione, così lasciamo qualche minutino per le domande e poi la meditazione personale, entriamo adesso nel grande dono che il Signore ha fatto a tutta la Chiesa, che sono le sue sante ore della Passione. Perché lui dice: hai fatto le ore della Passione? Che sono le ore della Passione? Senti Nicola, quanto costano le ore della Passione? Allora non si capisce niente, le ore della Passione quante accezioni tengono, no? Hanno tante accezioni queste ore della Passione. Beh, allora cerchiamo di chiarire la questione. Tre ha detto, sei generoso. È che le ore della Passione sono solo una cosa, una. Sono le ore che Gesù ha vissuto nelle 24 ore appunto della sua passione. Cioè le 24 ore della passione sono le 24 ore che Gesù ha vissuto 2000 anni fa, lui personalmente, solo lui, basta. Cose che sono successe tanti e tanti anni fa, che qualcuno potrebbe dire: vabbè, sono cose vecchie, là stanno. No, non è così. Ma comunque il concetto è chiaro. E allora quando Luisa ha messo su carta le ore della passione con tanta vergogna, perché lei diceva: Gesù, lo faccio veramente solo per amore tuo, per obbedienza, perché in queste ore è nascosto tutto l'effluvio d'amore tra Gesù e quest'anima, e quest'anima e Gesù, cose intime, cose profonde, cose che non si possono nemmeno dire a parole. Io penso che le cose maggiori che Luisa avrebbe voluto vergare su carta non le ha vergate, non le ha scritte, perché sono indicibili. Comunque abbiamo tanto, insomma, no? Allora, le ore della passione, che chiaramente Nicola non vende proprio niente, insomma, no? C'è questo manoscritto stampato. Che cosa sono? Sono un rendere presente qui e ora quello che Gesù ha fatto 2000 anni fa. Ma guardate, io mi assumo tutte le conseguenze di questa frase che ho detto, che alle orecchie di qualche teologo potrebbe sembrare gravissima. Alle vostre orecchie, siete persone semplici, siete come gli apostoli. Avete sentito nella prima lettura stamattina Pietro e Giovanni che li volevano mettere in carcere, no? Cioè i capi dei sacerdoti, tutti gli anziani, gente acculturata, a un certo punto si sono resi conto che questa era gente semplice e ignorante, così dice gli Atti degli Apostoli, gente semplice e poco alfabetizzata, forse manco per niente, appena appena, insomma, giusto quanto bastava, no? Perché poi San Pietro, San Giovanni ci hanno lasciato lettere stupende, ovviamente, no? però erano persone semplici. Così siete anche voi. Spero di farvi un complimento. Uè, non è che qualcuno dice: uè, come ti permetti di dire che sono una persona semplice? No, è un complimento. Per cui una frase come ho detto: rendere presente qui e ora le 24 ore che Gesù ha vissuto 2000 anni fa non vi ha scandalizzato. No, ecco, però qualcuno potrebbe. Perché stando, come dire, al linguaggio teologico di quello che io ho detto, questo lo si può dire soltanto della Santa Messa, che è un rendere presente qui e ora il sacrificio di Cristo sulla croce. Quindi la Santa Messa è la ripresentazione qui e ora, in maniera incruenta, cioè senza spargimento di sangue violento, del sacrificio cruento che Gesù ha vissuto sulla passione. Quindi un evento passato travalica i secoli e gli spazi e giunge qui, davanti a me, davanti a te, su questo altare, a rendersi presente in atto. Non che si ripete, perché la passione di Cristo è avvenuta una sola volta, ma si rende presente nuovamente. Quindi capite bene che questa espressione che ho usato è un po' pesantuccia per il teologo odierno. Eppure, stando a quello che dicono questi scritti, poi Santa Madre Chiesa ci dirà che dobbiamo fare, ecco, detto proprio papale, noi ci sottomettiamo pienamente, però Gesù dice: quando voi fate queste ore della passione, cioè quando voi rivivete in voi, fusi nella divina volontà, quello che io ho fatto, quindi non significa leggere le ore della passione, come dire, pregare le ore della passione, sì, ecco, pregare le ore della passione va meglio come espressione, ma non è manco quella proprio, io non riesco a trovare l'espressione giusta, corretta, no, vabbè, diciamo preghiamo le ore della passione, cioè in quel momento lì noi entriamo nella passione di Gesù che è in atto, cioè è presente, è attuale nella divina volontà, altro che fatto vecchio, è fatto presente. Perché nella divina volontà è tutto presente. Io entro nelle 24 ore della passione di Gesù e Gesù riversa in me tutta la sua vita, cioè tutta la sua vita nelle quelle ore, tutti i suoi atti, tutto quello che stava facendo in quel momento lì. E Gesù dice: io mi sento rimettere in circolazione, in via, in cammino, tutto quello che io facevo. Come se io lo stessi vivendo in questo momento. Hai capito? Capite come siamo molto vicini? Io non voglio dire che è la stessa cosa, perché insomma non voglio essere eretico e passare come un fanatico, no, però Gesù dice così, come se io in quel momento stessi vivendo questo. Poi ripeto, alla Chiesa l'ardua sentenza. Per cui ecco, i brani sulle ore della passione sono diversi. Ecco, io vorrei leggervene soltanto uno, ovviamente per ragioni di tempo, dove troviamo concentrato tanto su queste benedette ore della passione, che vi invito a farle, ecco, non so se questo può essere il tema, fare le ore della passione, ma non lo so, pregarle, accompagnare Gesù, bellissimo anche questo, proprio nell'ottica di quello che abbiamo detto, no? Seguire gli atti della, fare compagnia agli atti della divina volontà, benissimo, no? Accompagnare Gesù in queste sante ore, ecco, tutti i giorni. Non so se qualcuno di voi ci resta male di fronte a una cosa del genere, però è così. Allora, leggiamo. Trovandomi nel solito mio stato, stavo fondendomi tutta nel mio dolce Gesù. E poi mi riversavo tutta nelle creature, per dare a tutte le creature tutto Gesù. Vi ritrovate su questa espressione? Insomma, è quello che abbiamo detto continuamente, no? Ripeto in modo che diventa proprio vita nostra. E poi, alla fine della prossima meditazione, vi do qualche indicazione su come vivere l'adorazione. Trovandomi nel solito mio stato, stavo fondendomi tutta nel mio dolce Gesù. E poi mi riversavo tutta nelle creature, per dare a tutte le creature tutto Gesù, apro parentesi, che prima avevo preso. Ed il mio dolce Gesù mi ha detto: figlia mia, ogni qualvolta la creatura si fonde in me, dà a tutte le creature l'influsso di vita divina. E da seconda che le creature hanno bisogno, ottengono il loro effetto. Chi è debole sente la forza, chi ostinato nella colpa riceve la luce, chi soffre il conforto, e così di tutto il resto. Vedete, questo brano, non so manco se ve l'ho citato, comunque è il 16 maggio 17 del volume 12. Avete visto? È speculare all'altro brano in cui l'uomo, perdendo il pensiero della passione, debole, peccatore, fragile. Invece se tu ti fondi in Gesù e poi riversi tutto sulle creature, tu dai alle creature ciò di cui hanno veramente bisogno. E nella misura in cui loro aprono il cuore, si trovano dietro casa tutto ciò di cui hanno bisogno. Chi è debole la forza, chi è nella colpa la luce, chi soffre il conforto e così di tutto il resto. E continua Luisa: poi mi sono trovata fuori di me stessa, mi trovavo in mezzo a tante anime che mi dicevano, pareva che fossero anime purganti e santi, e nominavano una persona di mia conoscenza morta da non molto tempo, e mi dicevano, riferendosi a questa persona defunta, amica che lei conosceva. Lui si sente come felice nel vedere che non c'è anima che entri in purgatorio che non porti l'impronta delle ore della passione. E le anime corteggiate, aiutate da queste ore, prendono posto in luogo sicuro. E non c'è anima che voli in paradiso che non sia accompagnata da queste ore della passione. Queste ore fanno piovere dal cielo continua rugiada sulla terra, nel purgatorio e fin nel cielo. Nel sentire ciò, dicevo fra me, forse il mio amato Gesù, per mantenere la parola data, che ad ogni parola delle ore della passione darebbe un'anima, non c'è anima che salva che non si serva di queste ore. Dopo sono ritornata in me stessa ed avendo trovato il mio dolce Gesù, gli ho domandato se fosse vero. E lui: queste ore sono l'ordine dell'universo e mettono in armonia il cielo e la terra e mi mantengono di non mandare il mondo a sfascio. Sento mettere in circolo il mio sangue, le mie piaghe, il mio amore, tutto ciò che feci. E scorrono su tutti per salvare tutti. E come le anime fanno queste ore della passione, mi sento mettere in via il mio sangue, le mie piaghe, le mie ansie di salvare le anime. E sentendomi ripetere la mia vita, come possono ottenere le creature alcun bene se non che per mezzo di queste ore? Perché ne dubiti? La cosa non è tua, ma mia. Tu sei stata un debole strumento. E finisce così. Cosa sta dicendo Gesù? Sta dicendo che, se ritorniamo a quell'immagine del cuneo sul quale, cuneo è una città, sul cuneo sul quale c'è questa mensola, visto che siamo ai primi vespri della festa della Divina Misericordia, forse pensiamo che la Divina Misericordia sia una cosa così, insomma, che Gesù a cor leggero dispensa a tutti. O forse la Divina Misericordia ha un peso, e il peso della Divina Misericordia qual è? Tommaso, metti qui il tuo dito dentro le mie piaghe, stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo ma credente. Questo è il Vangelo che ascolteremo la domenica della Divina Misericordia, che Cristo risorto a Tommaso dice: tocca la mia passione gloriosa per la mia risurrezione, ma tocca la mia passione, cioè la misericordia che io ho verso di te, caro Tommaso, per avermi lasciato solo nell'ora della passione. È coperta, questa misericordia è dovuta alle pene che io ho sofferto nelle 24 ore della passione. La divina misericordia è dono delle ore della passione, frutto delle ore della passione. E il mettere su quella bilancia dove da un lato ci sono tutti i peccati, le miserie, le debolezze umane, e dall'altro c'è la passione di Cristo, le ore, queste benedette ore della passione di Cristo. Per cui quando Gesù dice se io non mando il mondo allo sfascio, è per grazia, dovete dire grazie a queste ore, che sono ore mie, le faccio io, e quando le fate anche voi, voi mi mettete in movimento, in circolo, come se io in quel momento le stessi vivendo, e quindi voi cercate di mettere nuovamente in ordine, in equilibrio il mondo. Prima abbiamo detto che il mondo si è squilibrato perché non pensa alla passione. Adesso Gesù ci sta dicendo l'equilibrio del mondo è appunto le ore della passione. E quindi poi l'estrema conseguenza che Gesù dice è questo. Ci può mai essere un bene che non passa attraverso queste sante ore della passione? Niente. Niente. Nessun bene. Quindi manco le anime che vanno in paradiso avviene questo se non passando attraverso queste ore della passione. E quando noi le facciamo, le preghiamo e le ripetiamo, che cosa succede? Facciamo scendere sulla terra fiumi di grazia, di conversione, di santità, di misericordia. La misericordia di Dio va predicata, sì, va predicata, certamente che va predicata, è la buona novella quella, no? Ma soprattutto la misericordia di Dio va invocata, va fatta scendere, va ottenuta. E questo avviene in un modo specialissimo quando noi ci immergiamo nelle ore della passione. Bene carissimo, mi fermo qui con un po' di anticipo rispetto al solito e se vogliamo possiamo aprire il nostro dialogo fraterno.